cronache della Svizzera italiana.
Buonasera da Amanda Pfendler. Primo giorno di Covid Pass per ristoranti, palestre, musei, eccetera. Siamo andati a sentire i diretti interessati e la nuova misura sembra godere di un generale sostegno, anche se alcuni non nascondono qualche perplessità. E da oggi è anche possibile per gli allievi e i docenti, a partire dalle medie che dispongono di un certificato Covid, chiedere di non portare la mascherina, ma nella pratica gli spazi scolastici rendono quasi impossibile toglierla. Alle cronache oggi ci occupiamo anche del caso del piccolo Eitan, unico sopravvissuto della tragedia del Mottarone, rapito dal nonno dall'Italia e portato in Israele passando dall'aeroporto di Lugano. Parleremo poi della campagna promozionale per attrarre nuovi abitanti promossa dal municipio di Stabio. Il comune di frontiera non intende restare con le mani in mano a fronte di un progressivo calo dei residenti. È scattato questa mattina l'obbligo del certificato Covid all'interno di ristoranti, bar, palestre, musei e altre attività che si svolgono all'interno. La prima giornata sembra non aver posto grandi problemi, almeno da quanto ci hanno detto i gerenti incontrati oggi da Luca Berti tra Bellinzonese e Luganese.
Buongiorno, posso accomodarmi all'interno?
Dipende se c'è il Green Pass.
Mi accomodo e poi me lo controlla?
Prima vorrei controllarlo.
Questa mattina la prima domanda entrando in un bar era questa.
Vuole il Covid Pass, immagino.
Sì, Berti, Luca, ti puoi accomodare allora?
Bellinzona, come in tutta la Svizzera, in Piazza Indipendenza, prima tappa della nostra giornata, siamo i secondi clienti. Il primo è seduto di fuori. Facciamo qualche metro e ci infiliamo in un tea room. Una volta seduti, ci chiedono il certificato.
Ecco, così te lo scansiono. Voilà, perfetto.
Il nostro è il 20° pass scansionato qui in un'ora o poco più. Chiediamo com'è andata.
Oggi è una giornata buona, come sempre, però impegnativa. Ci hanno alzato un po' l'asticella questa storia di chiedere alla clientela interna il pass. Adesso devo lavorare.
Usciamo poi sulla via tra i tavolini.
Siamo fuori finché si può stare fuori, però siamo tutti e tre vaccinati noi, quindi non c'è nessun problema.
Voi siete seduti all'esterno?
Sì.
Glielo posso chiedere per necessità?
No, per volontà.
Poco più avanti, in un bar, un avventore all'interno, un avventore all'esterno, una cameriera, chiacchierano attraverso la porta.
C'è un cliente dentro che ha il Covid Pass, uno ne ha fuori perché non ce l'ha, io con la mascherina perché non ho il vaccino. Per il momento tutto semplice.
Sul mezzogiorno ci spostiamo nel Luganese in un grotto di Vezia.
Noi siamo già organizzati.
Se dovesse piovere siete preoccupati magari che qualcuno possa disdire, qualche cliente anche abituale?
No, non siamo preoccupati. Come dicono in inglese, our job is to find the solution.
Passiamo da una stazione di servizio dove servono anche panine, dove i posti all'esterno sono contati. Qui qualche sprovvisto di certificato Covid durante il pranzo è arrivato e gli hanno dovuto chiedere di accomodarsi fuori. Siamo poi in centro a Lugano. Una gerente di un bar qualche dubbio sulle misure ce l'ha.
Dovrebbe essere una coerenza, perché se dentro il ristorante uno deve averlo e il Green Pass ci mancherebbe ed è giusto, la salute viene prima, però i supermercati, i bus all'orario di punta, la funicolare, i trenini.
E oggi l'obbligo di certificato scattava anche per molte altre attività all'interno, comprese le palestre.
Hai il certificato Covid?
Sì. Hai un documento con te, per favore? Allora, valido. Oggi farei il passaggio, vedrai che è rosso. Non appena comunque ti registriamo, tu avrai l'accesso.
Qui siamo all'Active Fitness di Lugano. Tutti gli istruttori sono impegnati a controllare i pass. Qualcuno ci dice il gerente ha protestato nei giorni scorsi più che altro per le decisioni prese dalla Confederazione. Dentro però il responso sulle misure è unanime.
È giusto, perché siamo più sicuri che siamo tutti protetti.
Io sono d'accordo su queste misure. O si chiude tutto di nuovo o si va avanti con la campagna vaccinale.
La trovo una cosa giusta comunque, che chi è vaccinato possa, ecco, fare questa.
Opinioni delle prime ore, l'obbligo dovrà ora reggere alla prova delle prossime settimane.
Dunque abbiamo sentito, c'è tutta una fetta di professionisti ai quali è imposto il certificato Covid per continuare a svolgere la propria attività, e ce n'è un'altra, la maggioranza, che può continuare con le regole già in vigore, regole che tuttavia impongono ancora le mascherine e altre misure di protezione. Francesca Torrani ne ha parlato con due rappresentanti di settore. Sentiamo.
Sì, due ambiti lavorativi fra i tanti a cui avremmo potuto rivolgere l'attenzione, in cui il contatto con il pubblico, sia che si tratti di clienti, sia che si intendano i pazienti, è pane quotidiano. Anzi, è il pane quotidiano, nel senso che attraverso clienti e pazienti questi settori vivono. Paolo Caccia è vicepresidente dell'Associazione dei Fisioterapisti del Canton Ticino. Caccia, qual è la situazione all'interno degli studi ticinesi? Quali riflessioni eventualmente state facendo rispetto alla pandemia?
Da parte nostra valgono i nostri piani di protezione che singolarmente dobbiamo avere come studi, con le regole di distanziamento sociale e di protezione che sono state in vigore finora e che abbiamo visto funzionare bene. Da oggi, per frequentare uno studio, non è richiesto il certificato Covid, neppure se la fisioterapia ha al suo interno uno spazio palestra, se si è accompagnati dal fisioterapista, quindi si esegue una terapia medica attiva.
Paolo Caccia, avete indagato il numero delle vaccinate e dei vaccinati tra i fisioterapisti affiliati all'associazione?
Non lo abbiamo fatto. Avremo a breve, la settimana prossima, un incontro con i nostri associati, una serata che abbiamo proposto, e quella sarà un'occasione dove tasseremo un po' il polso anche su questo aspetto.
Dalla fisioterapia ai saloni dei parrucchieri, Davide Bianco è presidente dell'associazione di categoria. Anche da voi, Bianco, non è necessario il certificato Covid? I clienti hanno capito la situazione?
Sì, situazioni un po' difficoltose all'interno del salone con i clienti che già da mercoledì scorso pensano di poter entrare in salone e togliere la mascherina. Non è così, e sicuramente tanti clienti e tanti colleghi vorrebbero poter togliere la mascherina, anche perché è un anno e mezzo che noi la portiamo quotidianamente.
Ecco, ma vorreste il certificato anche voi, oppure quali sono i punti sui quali in qualche modo state riflettendo?
Ma diciamo che come associazione di categoria purtroppo anche noi restiamo un po' a vedere cosa succede. Di certo la nostra categoria, la nostra associazione ha sempre puntato al poter lavorare, e la cosa essenziale per la nostra associazione è poter tenere aperti i nostri commerci e poter andare avanti a lavorare quotidianamente. Questa è la cosa più importante.
Queste dunque le considerazioni di due categorie professionali, i fisioterapisti e i parrucchieri, che non hanno l'obbligo del certificato Covid.
Invece l'obbligo di indossare la mascherina nelle scuole medie ticinesi, ne avevamo riferito, è stato prolungato fino alle vacanze autunnali, ma da oggi gli allievi vaccinati o guariti possono toglierla nelle aule se viene mantenuta la distanza.
Un paio di giorni fa ci hanno mandato una mail con su scritto questo foglio di andare a prendere in segreteria. Io, visto che ho fatto il Covid, stamattina sono andata a prenderlo. E alla fine io ho pensato che non è molto conveniente farlo o meno, perché tanto io la mascherina alla fine non la tolgo, perché in classe non c'è l'opportunità di stare in banco da soli o così, quindi il foglio non ha senso portarlo.
Come ci spiega questa allieva di quarta media, le distanze sono un problema. Non è detto quindi che chi presenta l'autocertificazione che attesta vaccinazione o guarigione dal Covid possa togliere la mascherina. Sentiamo Tiziana Zaninelli, caposezione dell'insegnamento medio.
È possibile togliere la mascherina a determinate condizioni. La condizione principale è quella di poter mantenere le distanze. È chiaro che un gruppetto piccolo in un'aula grande non è la classe intera all'interno della propria aula, dove oggettivamente le distanze non possono essere mantenute.
Quindi verosimilmente sarà più facile poter togliere la mascherina nei laboratori dove di solito c'è metà classe.
Esatto, in alcune sedi ci sono anche classi piccole di 15-16 allievi. È chiaro che un laboratorio con 8 allievi lascia spazi più ampi rispetto a quello che ne ha 12-13.
Una misura che può essere implementata solo in pochi casi, come pochi sono ad oggi i giovani tra i 12 e i 15 anni ad aver ricevuto una vaccinazione completa, 534 su un totale di quasi 13.000 ragazze e ragazzi, un numero destinato a salire. Oggi sono oltre 1.600 i giovani che hanno ricevuto la prima dose. E come funziona invece per i docenti nelle aule? Ancora Zaninelli.
Se uno rimane alla cattedra, cosa che succede veramente raramente, se anche lì c'è la distanza, il docente vaccinato e che lo ritiene toglie la mascherina. Però è chiaro che nel momento in cui non ci sono più le distanze, la mascherina poi ritorna in uso.
Per coloro che siedono in cattedra ci sono altre preoccupazioni. Giorgio Fonio è responsabile del settore scuola per il sindacato OCST.
È fondamentale mettere in sicurezza anche la salute dei docenti all'interno del mondo scolastico. In questo senso, ecco, l'autocertificazione qualche dubbio poteva porla, nel senso che bisogna avere veramente la garanzia che quello che viene autocertificato corrisponda poi alla realtà. Quello che noi abbiamo chiesto come sindacato importante quello di introdurre i test di massa, come fatto in altri cantoni, penso al canton Grigioni, per andare a verificare il maggior numero di persone tra allievi e docenti e andare a scoprire per tempo eventuali rischi di focolai.
Il tutto anche per scongiurare il ritorno della didattica a distanza. Proprio su questo punto insiste anche Adriano Merlini, presidente VPOD Docenti. Per il sindacato, ci ha detto, è fondamentale che la scuola rimanga aperta e aperta per tutti.
Ed era un contributo di Chiara Nakaroglu. E ora la vicenda di Eitan, il bimbo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone che sabato sera con un volo privato è partito da Lugano Agno per Tel Aviv con il nonno, che ora è accusato di sequestro di persona. Il bimbo, rimasto orfano, era infatti stato affidato alla zia e non avrebbe potuto lasciare l'Italia senza il suo consenso. Francesca Calcagno.
Sì, il giudice aveva emesso un divieto d'espatrio, un provvedimento che può venire deciso anche nei confronti di un minore, appunto quando c'è la possibilità, il sospetto che un parente possa sottrarlo a una parte della famiglia, portarlo in un altro paese. In questo caso è stato emesso quando Eitan è stato affidato alla zia. Il bambino non poteva dunque lasciare l'Italia se non accompagnato dalla tutrice, dalla zia o con la sua autorizzazione. Questo provvedimento, e qui probabilmente sta parte del problema, questo provvedimento però non viene iscritto in nessuna banca dati internazionale, come già confermato l'avvocato Lorenzo Pugliesi, con sede a Milano, è esperto di diritto di famiglia.
No, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria locale non vengono trasmessi automaticamente ai circuiti di polizia, fatto salvo che non ci siano delle segnalazioni ad hoc.
Leggevo che questo divieto d'espatrio dovrebbe essere seguito da un ritiro dei passaporti o comunque dei documenti d'identità che permettono di lasciare un paese. Qui questo processo non era ancora stato fatto, ecco, il nonno aveva effettivamente in mano un documento del bimbo.
Posso solo supporre che la tempistica non ne sia stata favorevole, nel senso che in Italia questi procedimenti hanno i loro tempi e quindi può anche essere che non fosse stato stabilito nulla nello specifico. Bisogna anche vedere poi se i documenti sono stati controllati, io questa cosa non la so. Certo è che se il nonno aveva in mano i documenti del minore e le autorità aeroportuali non erano a conoscenza di sottrazioni, non potevano intervenire per fare nulla.
La segnalazione su questa sottrazione nel SIS, nel sistema di informazione Schengen, sarebbe infatti arrivata solo dopo che la zia ha sporto denuncia perché il bimbo non era rientrato a casa. Nonno e nipote avevano già lasciato la Svizzera. Sempre secondo nostre verifiche, l'aereo privato è atterrato sabato all'aeroporto di Lugano Agno ed è poi decollato dopo alcune ore, con destinazione Israele, appunto.
Francesca, sappiamo che tipo di controlli sono stati effettuati?
I controlli approfonditi anche in aeroporto sui documenti di identità aspettano l'amministrazione federale delle dogane che abbiamo interpellato. La risposta ci è arrivata via mail, è di poche righe, in sostanza dicevo come in una dogana terrestre le persone vengono scelte sulla base di un'analisi dei rischi. In linea di principio un controllo dei documenti viene effettuato nel sistema Schengen, quello che vi ho citato, e sempre secondo nostre informazioni questo controllo era effettivamente stato fatto, ma appunto nel sistema non figurava ancora nulla.
Nessun controllo supplementare, dunque, neppure se a viaggiare è un minore.
Proprio così, l'amministrazione federale delle dogane ci ha scritto che indipendentemente dal fatto che viaggino in compagnia o meno, i minori che attraversano una frontiera anche extra Schengen sono sottoposti a un controllo minimo, un controllo come quello degli adulti, che è quello del passaporto. Sappiamo però, lo abbiamo scoperto dalle nostre ricerche oggi, che ci sono delle compagnie aeree o dei paesi, l'Australia ad esempio, che richiedono oltre a un documento di identità anche un certificato di consenso firmato dai genitori o dalla persona che detiene l'autorità parentale. La Segreteria di Stato della Migrazione per l'entrata in Svizzera si limita a consigliarlo. Israele lo chiede in uscita, neppure l'ambasciata israeliana in Svizzera ci ha dato però maggiori informazioni riguardo all'entrata, quindi non lo sappiamo. In materia di controlli sui minori che viaggiano si potrebbe dunque probabilmente fare il meglio, almeno così la pensa l'Associazione Italiana dei Figli Sottratti, che sulla sua pagina internet denuncia controlli insufficienti.
Francesca Calcagno, in diretta. Restare in Ticino è la priorità. Il presidente di Ticino Manufacturing, Costantino De Logu, ha preso posizione oggi in merito alle polemiche legate alla stipulazione fra il gruppo che riunisce alcune aziende del Mendrisiotto e il sindacato Tisin di un contratto collettivo di lavoro che prevede stipendi orari al di sotto del salario minimo che da gennaio sarà obbligatorio. Della questione avevamo riferito negli scorsi giorni. Senza il CCL, si legge in una nota stampa, sarebbe stato inevitabile procedere a licenziamenti di massa. De Loglu risponde quindi alle dure critiche provenienti dai sindacati Unia e OCST, precisando che grazie al CCL firmato nessun lavoratore si trova in una situazione peggiorativa. Tisin ha da parte sua indetto una conferenza stampa per domani, durante la quale presenterà i dettagli del CCL. Restiamo nel Mendrisiotto per parlare però di spopolamento. Con meno 144 abitanti negli ultimi 5 anni e meno 2 sezioni di scuola elementare negli ultimi 33, il municipio di Stabio, preoccupato per questo calo demografico, lancia infatti una campagna di promozione dell'immagine residenziale del comune. Ce ne parla Darko De Grussa.
Stabio non è quella dell'immaginario collettivo, congestionata dal traffico, inquinata, la località più fredda d'inverno e la più calda d'estate. Dietro quella che appare dalla strada del Gaggiolo c'è un'altra Stabio, accogliente, immersa nel verde, con tutti i servizi per il cittadino e posizionata strategicamente sulle principali vie di comunicazione. È questa l'immagine che la località del Mendrisiotto vuole ora far conoscere per attirare nuovi abitanti e frenare il calo demografico.
Non vogliamo solo attirare nuove persone, ma vogliamo anche ancorare quelle che effettivamente vivono già sul nostro territorio.
Simone Castelletti, sindaco di Stabio. Ma vi siete interrogati sul perché quasi 150 abitanti sono andati a vivere altrove negli ultimi anni?
Proprio da qualche mese abbiamo iniziato a sentire anche le persone perché si muovono da Stabio, rispettivamente che cosa potrebbe essere dei nuovi servizi anche che Stabio eventualmente necessita.
Dal 15 settembre partirà dunque questa campagna di marketing territoriale con la quale si vuol far conoscere l'altra Stabio.
Negli ultimi anni Stabio ha investito diversi milioni proprio per mettere a disposizione dei nuovi servizi, come sia il percorso vita, come sia questo percorso cardiovascolare, come sia l'investimento nel Parco dell'Aveggio, dove investiremo più di 2 milioni. E anche l'attenzione che avremo nei nuovi luoghi aggregativi, e qui mi riferisco a Piazzale Solza, Piazza Maggiore, dove anche qui investiremo quasi 3 milioni di franchi per cercare ancora di migliorare questi luoghi aggregativi del nostro comune.
La campagna di marketing, che passerà sia dall'online sia dalle vie più tradizionali come la cartellonistica, è stata affidata ad una ditta di comunicazione con sede a Stabio, la Essence, che ha scelto il comune proprio per quanto offre. Il direttore Marco Speroni.
Cercavamo un luogo vicino alla natura, veramente strategico come posizione, quindi comodo da vari punti di vista, con i mezzi pubblici, comodo anche col confine, con tutti i servizi che possono essere legati alle aziende, ma molto vicino anche a spazi di natura. Questo perché ci piace pensare che magari in pausa pranzo qualche nostro dipendente possa andare a farsi una camminata o anche una corsetta, cosa che capita spesso, abbiamo le docce in ufficio, ed è un aspetto molto importante sicuramente.
Per saperne di più, www.civediamoastabio.ch.
E questo era l'ultimo contributo delle cronache della Svizzera italiana. Tra poco l'attualità nazionale e internazionale. Da parte mia e della redazione, l'augurio di un'ottima serata.